Eccoci di nuovo in studio, ci avviciniamo alle 13. Chissà, tanti oggi faranno il pranzo di San Valentino, perché la cena non si può fare, a meno che sì. Insomma non fai una cosa romantica at home. Voglio dire, a Roma almeno c'è il tutto esaurito, non
sì,
si
c'è
trova
tutto
un
esaurito, anche se la
che deve disentiare, prepariamoci.
No, insomma, la nostra amata sindaca ha deciso di metterci la domenica ecologica e quindi alle 4 tutti a casa,
Vabbè, oppure in bicicletta, dipende da punti di vista.
Giusto.
Insomma, vedi?
Bicicletta, ci sono
monopattini,
ci sono
monopattini proprio te li tirano dietro, quindi
c'è il nostro regista che è un grande fan dei monopattini, quelli seri, non quelle, guarda, ce l'ha anche lì dietro la regia, insomma, adesso torna a casa col monopattino.
Comunque per me oggi
trascinato da Burian.
Sicuramente. Oggi Mattia Hitbasciolu per me ha guadagnato 100.000 punti, perché ha fatto un cuore veramente dolce in tutti i sensi, è stato veramente carino.
Mattia ha rimorchiato oggi,
si rimorchierà tutte quelle della redazione, perché dicono finalmente qualcuno si ricorda che è San Valentino.
Senti Valentina, andiamo con la nostra terza intervista, nostra terza e ultima intervista di oggi, perché torniamo a parlare di un argomento che ci è molto caro, che è quello legato all'endometriosi. Avremo anche nelle prossime settimane degli speciali, perché si avvicina la giornata nazionale.
Ed è sempre importante parlarne, perché ne soffrono un gran numero di donne.
Assolutamente,
comunque.
Assolutamente, è una percentuale molto alta, perché è una malattia congenita la cui origine sarebbe da rinvenire in un disturbo nella formazione dell'apparato genitale del feto, pensa, no? Quindi causato da sostanze inquinanti in grado di oltrepassare la placenta. E questa è una delle teorie più accreditate nella ricerca delle cause dell'endometriosi, è supportata da uno studio scientifico pubblicato dalla Fondazione Italiana Endometriosi, riportato nel libro, cercherò di fare una pronuncia decente, Endometriosis in Adolescent, Comprehensive Guide to Diagnosis and Management.
Avevi detto decente, Vincenzo.
Io credo, il mio inglese è tipo quello shock
di Renzi.
Esatto. E vabbè, è andata così. Comunque, insomma, cercheremo di parlarne in maniera, anzi, ne parleremo in maniera seria con il presidente della Fondazione Italiana Endometriosi, il dottor Pietro Giulio Signorile.
Voglia perdonarci, dottore.
Eccoci, buongiorno e buon ascolto agli ascoltatori.
Allora, dottor Signorile, lei all'interno di questo libro ha scritto un capitolo insomma, questo libro è appena uscito negli Stati Uniti e il titolo del capitolo, per fortuna mia, è in italiano, quindi la presenza dell'endometriosi nel feto umano. Ci può spiegare di che cosa si parla?
Sì, diciamo che questo libro segue, diciamo, è un libro molto importante, perché è un volume di 50 pagine.
Eccoci, ci può ripetere le ultime cose che ha detto, perché per un momento è andata via,
sì,
è andato via il
diciamo,
segnale.
È un testo molto importante, un bel volume di oltre 750 pagine, mm-hmm, che parla dell'endometriosi, ed è stato concepito da un nostro collega americano, il professor Nezat, che è un top player, diciamo, negli Stati Uniti per questo tipo di malattie.
Okay.
In realtà il capitolo ripubblica degli studi che noi abbiamo iniziato nel 2009, abbiamo pubblicato sempre su riviste internazionali, peer review, cioè riviste che sono sottoposte alla valutazione degli esperti quando si mandano gli articoli, e che sono ovviamente già pubblicate, quindi ci ho chiesto di rifare un capitolo per rendere ancora più, diciamo, più pubblica, più nota, mm-hmm, questa origine della malattia. Diciamo che su questa malattia si sono alternate una serie di ipotesi, dalle più fantasiose, eccetera, e che hanno un po' imperversato per parecchi decenni. Si parlava della mestruazione retrograda come causa della malattia,
okay,
e via dicendo. Però, diciamo, dalle ipotesi adesso siamo passati invece a delle prove certe, perché ovviamente i nostri studi hanno riguardato l'esame di tessuto pelvico di feti abortiti che ci derivano dall'Università di Trieste, ci derivavano, e proprio lo studio anatomico al microscopio, diciamo, ha dimostrato che ci sono già queste cellule dell'endometrio fuori posto.
Okay.
in vari punti della pelvi. Ora, e questo fu una scoperta veramente eclatante, perché all'epoca, insomma, parliamo di 8 o 10 anni fa, non si pensava assolutamente a questo.
Ho capito.
Dopo noi abbiamo cercato di capire come mai queste cellule venivano depositate fuori posto nei feti umani, e quindi abbiamo fatto uno studio sempre qualche anno fa sui topi. I topi hanno una caratteristica: sono dei mammiferi, hanno un utero, ma non hanno la mestruazione, quindi quello che si sarebbe trovato non sarebbe potuto assolutamente essere ascritto alla mestruazione retrograda, in quanto quella specie di mammifero non ha la mestruazione. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato uno di questi tantissimi inquinanti che ci sono, anzi adesso devo dire un tema molto di attualità, parliamo di transizione ecologica,
assolutamente.
È sulla bocca di tutti. E queste sostanze sono delle sostanze chimiche che si comportano come estrogeni, ovviamente nel corpo femminile, che è un corpo, come dire, che ha tutti i recettori, quindi che ha molti recettori per gli estrogeni, cioè ha dei tessuti che assorbono gli estrogeni. E queste sostanze la nostra ipotesi era quella che queste sostanze avrebbero potuto creare questo problema.
Okay.
Per dimostrarlo abbiamo usato i topi, abbiamo dato nella dieta delle topine una di queste sostanze. Noi abbiamo usato per semplicità il bisfenolo A, peraltro di cui se ne è parlato parecchio in questi anni, e queste topine sono le figlie, le nasciture, sono nate in una percentuale di circa il 65% delle topine femmine nate hanno presentato le cellule fuori posto
In sostanza, per sintetizzare, quando la madre assume sostanze inquinanti, immagino insomma all'interno di alimenti, viene esposta,
in maniera consistente
sostanze inquinanti, la figlia sostanzialmente può sviluppare l'endometriosi. Ma questo durante, in generale nella vita oppure durante la gestazione?
No, durante la gestazione, perché il rapporto che c'è tra madre e figlia, ovviamente, di questo tipo di scambio di sangue, no? Durante la gestazione.
Quindi praticamente durante la gestazione, la teoria quindi è che le donne incinte durante la gestazione devono cercare di limitare il più possibile.
Devono stare molto attente a quello che mangiano.
Sì, sarebbe meglio stare attenti a non sovraesporsi a questi inquinanti, diciamo, che si chiamano in italiano si chiamano interferenti endocrini. Se ci si può esporre meno possibile, ovviamente ci sono molto meno probabilità che si possa in futuro ovviamente constatare la presenza di queste cellule nella pelvi della prole, diciamo, della prole femminile. E noi infatti a questo scopo abbiamo, anche sul sito della Fondazione c'è pubblicato da anni, un cosiddetto programma di gravidanza protetta al fine di questa malattia, ovviamente, e dove diamo una serie di consigli per cercare di ridurre comunque l'impatto di questi inquinanti.
Ottimo, insomma, delle linee guida per guidare le donne in questo...
Vorrei dire solo una cosa, che questi inquinanti hanno un impatto molto diverso tra il feto, l'embrione, il feto e l'adulto, perché l'adulto ha dei sistemi di smaltimento di queste sostanze, che sono degli enzimi che stanno nel fegato. Di coronazione epatica fa sì che l'adulto elimini le sostanze, insomma anche grosse dosi, diciamo. Il feto non ha questo sistema di protezione, l'embrione non ha questo sistema di protezione,
quindi assorbe in pieno tutto.
Sì, è per questo motivo che lui poi può andare incontro a questo o ad altre situazioni analoghe, perché mi ricordo anni fa ci invitarono il Ministero dell'Ambiente tedesco, che tenne una conferenza mondiale, diciamo, per loro su queste tematiche di questi inquinanti ambientali, e accanto a me c'erano seduti tantissimi colleghi di tanti paesi che si occupavano di varie malattie diverse, perché ovviamente questo tipo di inquinanti può determinare una serie di patologie.
Presidente, una domanda molto pratica che però si fanno molte donne. Gli abiti e la biancheria sintetica possono agevolare il manifestarsi di questo disturbo?
Allora, voi dovete tenere presente che queste sostanze agiscono in sinergia, cioè se io faccio un'ipotesi, indosso abiti sintetici, mangio la frutta con la buccia, conservo i fibi nella plastica e metto questa plastica ad alta temperatura quando li scaldo, che ne so, uso tantissimi organoclorati, per esempio la varecchina, che è un banalissimo organoclorato, sì. No? Ecco, se io faccio tutte queste cose e altre che sono un elenco abbastanza lungo, e ovviamente avendo sinergia queste sostanze possono creare questo problema. Infatti nelle nostre precauzioni c'è scritto in gravidanza di non indossare abiti sintetici.
Bene, bene. Questo, diciamo, quindi il mix, diciamo, di tutti questi comportamenti. Il noi ricordiamo, dottor Signorile, che insomma, dove le donne, insomma, possono andare a vedere questi consigli? Sul sito, immagino, della Fondazione.
Beh, sul sito della Fondazione, cliccando appunto che il programma Gravidanza Protetta, lo si trova facilmente, basta andare sull'homepage e si può scaricare questa lista di precauzioni, diciamo, che è molto importante soprattutto nel primo trimestre di gravidanza.
Molto bene,
quindi
molto bene.
All'inizio della gravidanza, non alla fine.
Dottor Signorile, io la ringrazio perché siamo in grandissimo ritardo, già mi stanno facendo, sì. Mattia ci sta facendo.
Grazie.
Allora,
grazie,
ricordiamo voi, che con il dottor Pietro Giulio Signorile, che è presidente della Fondazione Italiana Endometriosi, fra qualche settimana, con l'avvicinarsi della giornata mondiale, sì. Dell'endometriosi.
Avremo il mese dell'endometriosi a marzo.
Il mese dell'endometriosi, esattamente, avremo un'altra intervista.
Ricordiamolo sempre, la salute passa dalla prevenzione.
Grazie mille.
Presidente, esatto. Grazie e buona domenica.
Esatto. Grazie, buona giornata.